Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, è attrezzato per ogni tipo di versamento. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz.
Thank you.
Buon pomeriggio, abbiamo cominciato con un pezzo di un grande trombettista, purtroppo morto a soli 25 anni in un incidente automobilistico, Clifford Brown. Questo brano era Jackie, uscito proprio l'anno della sua scomparsa, il 1955, e scritto dal pianista Richie Powell, che tra l'altro fa parte del quintetto che l'ha eseguito. Alla batteria, probabilmente il miglior percussionista di sempre nel jazz, Max Roach. E veniamo alla trasmissione di oggi. Prima puntata d'estate. Oggi è il 21 giugno, il solstizio, quando cioè le ore di luce raggiungono il massimo, per poi, purtroppo, inesorabilmente diminuire con la sera, che arriverà sempre più presto. Intanto però godiamoci il bel tempo, il caldo e, per chi potrà permetterselo, anche un periodo di ferie da qualche parte nel mondo. L'ultima volta che avete sentito la mia voce non ero presente in studio per via dell'assemblea dei soci di Radio Cooperativa, alla quale proprio non potevo mancare. Vi ho lasciato con una puntata registrata qualche giorno prima di andare in onda e un po', veramente pochissimo prima, del casino che è successo con gli arresti degli indagati per l'affare Mose a Venezia. Ci sono state e ci sono altre trasmissioni che si occupano di queste cose qui a Radio Cooperativa, ma personalmente io mi sono stupito dello stupore di molti osservatori, quasi che non si sapesse con largo anticipo quello che sta succedendo in questo paese. Probabilmente anche negli altri paesi, ma a noi oggi interessa il nostro. La cosa che più sconcerta è che si continui a fissare l'attenzione sui singoli casi, il Mose, l'Expo, le bonifiche, la TAV, eccetera, come se si trattasse di casi isolati in un mare di limpidezza e trasparenza. A me sembra invece che ogni volta che questi guasti emergono, da Mani Pulite in poi, non facciano che dimostrare che è il sistema ad essere marcio. Il fatto stesso che ogni lavoro che viene fatto qui da noi impieghi tre volte il tempo e costi tre volte il denaro della maggior parte degli altri paesi europei, qualche significato dovrà pure averlo. O davvero pensiamo che siano tutte strane e curiose coincidenze? Quando parliamo delle classifiche della corruzione nel mondo, ci troviamo relegati tra i peggiori attori di questa ignominia. È un caso anche questo? Io penso, tra le altre cose, che quelle classifiche siano stilate su quello che si vede, altrimenti finiremo per essere considerati i campioni dei campioni dei più corrotti paesi del globo. Noi qui parliamo di ambiente, che è un'area della cosa pubblica già vilipesa e danneggiata di per sé. Figuriamoci che mazzata riceve da una situazione come questa, in cui il sistema complessivo non garantisce equità, giustizia, trasparenza, stavo quasi per aggiungere onestà, ma sembra ormai una parola così obsoleta che si fa davvero fatica ad usarla. L'ultima volta discutevamo dell'arresto di Corrado Clini, un ex ministro dell'Ambiente. Qualche settimana fa raccontavo di Gianfranco Mascazzini, altro direttore generale del Ministero, finito agli arresti domiciliari per la questione delle bonifiche. E così, si tratti delle dighe del Mose, o delle strutture dell'Expo, o delle ferrovie della TAV, o della salute dei cittadini, questi signori ci mangiano sopra. Arrivo a dire che non lo fanno neanche per cattiveria, ma perché questo è il sistema ormai collaudato e non farne parte è un po' come guidare una piccola utilitaria contromano in un'autostrada il giorno dell'esodo estivo. Semplicemente non si può. Io credo tutti sappiano che ci sono due versioni della faccenda. La prima è quella di dire sono tutti uguali, sono tutti ladri, che è considerata dai critici molto superficiale e qualunquista. L'altra è di dire invece questi sono ladri e vanno cacciati, mettete noi al loro posto e non ve ne pentirete. Ognuno di noi ha la sua posizione, spesso mossa più da motivazioni ideologiche che concrete o quantomeno basate sull'esperienza diretta. E in un periodo di mondiali di calcio è bene sottolineare come il nostro sport preferito sia quello di dare la colpa agli altri invece di cercare di capire quale sia eventualmente la nostra. È avvenuto anche con le recenti elezioni padovane, dove l'elezione di un candidato di destra ha scatenato un putiferio di critiche verso l'elettorato che gli ha assegnato la propria preferenza. Ancora una volta la colpa è degli altri. Sarebbe meglio chiedersi come mai un partito che in città non arriva al 7% riceve una valanga di voti, surclassando il candidato che rappresenta l'establishment, il passato, in una città che certo non spicca per una politica virtuosa, soprattutto in campo ambientale. Tutti si erano lamentati di questo, anche quelli che al ballottaggio sono stati suoi alleati per vari, spesso ovvi, motivi. Con ovvi intendo sia l'impossibilità politica di schierarsi con l'avversario, ma talvolta la speranza di recuperare una poltrona pur avendo avuto una miseria di voti al primo turno. Una città che ha votato in clamorosa controtendenza rispetto al resto del paese, credo debba fare riflettere al di là dell'appartenenza politica o delle simpatie personali. Io non credo al paradiso e all'inferno e neppure all'idea che qualcosa di superiore alle nostre menti possa intervenire per benedire o maledire un percorso. Credo sia importante esclusivamente quello che le persone fanno e mi sembra giusto giudicarle solo per quello. Dunque, come abbiamo sempre fatto, aspettiamo e vediamo. Saranno i fatti a dare un voto alla nuova giunta, siano essi negativi o positivi, perché il dovere del cittadino è quello di informarsi e di non stare mai zitto se le cose vanno male. Noi siamo qua e ci saremo ancora per un po'. Racconteremo i fatti cercando di distinguerli sempre dalle opinioni.
I got a new suit.
E qui riprendiamo da dove erano partiti i maestri Rolling Stones con Keep Up Blues, questo blues del 1978. Benissimo, possiamo adesso cominciare con il tema centrale di questo pomeriggio. Io ho affrontato molte volte l'argomento delle energie rinnovabili e di come sia ormai obbligatorio sostituire parti delle fonti fossili con esse. Come ben sappiamo, fanno parte di questo tipo di energia molte forme differenti, l'idroelettrico, l'eolico, le biomasse, il solare, il geotermico. Forse è appena il caso di ricordare che la poca energia prodotta con i rifiuti dagli inceneritori non è assolutamente energia rinnovabile, se non per un'assurda legge di oltre 20 anni fa che intendeva premiare chi avrebbe investito in questo business. A loro volta poi le forme citate di energia si suddividono in altre sulla base della tecnologia oppure della potenza prodotta. Così, per fare un esempio, l'idroelettrico non è più solo quello delle grandi dighe. Si trovano piccole e piccolissime centrali idroelettriche lungo i fiumi, dove un salto d'acqua di meno di 2 metri riesce a fornire l'energia per un gruppo di case o per un piccolo quartiere. Il mini e micro idroelettrico si è sviluppato prepotentemente anche nel nostro paese. Secondo Legambiente, sono più di 1000 i comuni italiani con impianti, magari con uno solo, ma comunque con impianti di questo tipo, per una produzione che supera il gigawatt complessivo di potenza. Se consideriamo che i dati si riferiscono al 2012, possiamo pensare che oggi la situazione sia ancora migliore. Analogamente, l'energia solare si divide nei pannelli termici, quelli per capire che scaldano l'acqua, pannelli fotovoltaici, che sono quelli più conosciuti e anche più diffusi, e gli impianti a concentrazione o il termodinamico, che sono però sempre di dimensioni piuttosto grandi. Potremmo continuare parlando del geotermico, distinguendo tra le centrali molto grandi come quella di Larderello e gli impianti geotermici per la regolazione della temperatura di una casa. Insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Ci sono altri strumenti per la produzione di energia elettrica che si sono sviluppati negli ultimi anni. Per fare 2 esempi, quelli che sfruttano le correnti o le maree di mari ed oceani, che da noi sono poco diffusi perché mancano i punti da sfruttare. E poi gli impianti piezoelettrici di piccola potenza che trasformano in energia elettrica il movimento, per esempio il calpestio delle persone, e sono utilizzati per esempio negli aeroporti, nelle stazioni, in grandi ipermercati e così via. Una delle argomentazioni che si sentono spesso è che tutto questo non permetterà di modificare il modello di sviluppo perché di energia per questa via non ce n'è abbastanza, oppure perché non è abbastanza concentrata per sostenere cicli produttivi troppo impegnativi. In realtà, credo che la questione possa essere vista anche da un altro punto di osservazione. L'aumento massiccio della produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili nel mondo, ma anche in Italia, deve presupporre contemporaneamente una riduzione del ricorso alle fonti fossili. Nel nostro paese oggi il 35% dell'energia elettrica deriva da fonti rinnovabili, segnatamente idroelettrico, eolico e fotovoltaico su tutti. Un anno fa circa è stata fatta una prova, in un giorno di primavera, in condizioni ottimali. Il paese per 2 ore ha funzionato con una bolletta elettrica pari a 0. Tradotto significa che in quelle 2 ore il paese, l'Italia, ha potuto vivere senza comprare energia o fonti primarie da nessuno. Insomma, per 2 ore l'Italia ha vissuto gratis dal punto di vista dell'energia elettrica. Prima che qualcuno si scateni in anatemi, ricordo che l'energia elettrica per un paese come il nostro costituisce appena 1/3 dell'energia necessaria a mandare avanti il sistema. C'è tutta la questione della trazione, del riscaldamento, dei motori delle fabbriche da sistemare. Ma sapete come si dice, da qualche parte bisogna pure cominciare. Ecco, quel 35% di energia da fonti rinnovabili, diciamo un 25% in più perché l'idroelettrico c'era anche prima, deve costituire un risparmio per il paese. Risparmio significa meno combustibili da comprare, meno ricatti da subire e, consentitemelo, meno inquinamento, effetto serra, CO2 in atmosfera e quindi meno multe da pagare all'Unione Europea e meno soldi da spendere per tutti gli effetti collaterali nefasti che l'uso di fonti fossili implica. Ora, può darsi che i meccanismi di sostegno a questa politica non siano stati più giusti e limpidi e che persone che non hanno potuto usufruire di alcun impianto siano stati costretti a pagare lo stesso attraverso le bollette. Però bisogna fare, secondo me, 2 considerazioni. Gli stati, non solo l'Italia, sono vincolati da 250 anni alle fonti fossili, che sono diventate la colonna portante dell'economia. Attorno a petrolio, gas, carbone, girano affari di dimensioni inimmaginabili che riescono a determinare le politiche delle nazioni. Non si può spiegare altrimenti come mai i finanziamenti pubblici verso questo tipo di prodotti siano molto maggiori di quelli verso le energie rinnovabili. Mi chiedo allora cosa pensi il mio amico Giuseppe, che usa solo energia rinnovabile per la sua casa, a doversi trovare a pagare 7-8 volte più tasse per petrolieri e soci rispetto a quelli per i suoi pannelli fotovoltaici. Il secondo aspetto riguarda, ne ho parlato diverse volte, la differenza che c'è tra il concetto di prezzo e quello di costo. Non c'è dubbio che l'uso di carbone, gas e petrolio incidano negativamente sulla qualità della nostra vita. L'aumento dell'effetto serra e i conseguenti cambiamenti climatici sono ritenuti oggi dalla stragrande maggioranza degli esperti, il 97% secondo molti articoli comparsi in rete, sono ritenuti, dicevo, il nemico pubblico numero uno. E non tanto per il temuto innalzamento dei mari, quanto per il pericolo che riguardano il cibo e l'acqua che diventeranno più scarsi, costringendo miliardi di persone alla fame, con conseguenze che non è molto difficile immaginare. Insomma, usare i combustibili fossili presuppone un costo da pagare che significa morti e malattie. E non solo nei lontani paesi dell'Africa o dell'America Latina. Da noi ci sono 12.000 morti all'anno per l'inquinamento e una quantità enorme di malati da curare e sostenere, quasi sempre con i soldi dei cittadini, di tutti i cittadini. Ecco perché penso che la sostituzione progressiva delle fonti fossili con quelle rinnovabili sia un bene per tutti, anche per quelli che gli impianti eolici o fotovoltaici vedono solo da lontano. Detto questo, oggi vorrei analizzare uno dei settori delle energie rinnovabili, forse meno conosciuto, e precisamente gli impianti eolici di piccole dimensioni, o, come ormai tutti lo chiamano, il mini eolico.
Sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera, e tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa, la fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade, poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade, poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro giura, che ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura, la vita dura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua, la vita dura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte risa, quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte risa, e quando uccide non chiede scusa.
Se non hai morale e se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale, soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare, non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione, se ti difenderai non farlo nel mio nome, che non hai mai domandato la mia opinione, finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli per, sparagli cuore,
finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli per, sparagli cuore.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno
E questo era Daniele Silvestri con Il mio nemico. Cominciamo allora dall'inizio. Che cos'è il mini eolico e che cosa si differenzia dall'eolico? Contrariamente a quanto visto per l'idroelettrico, qui la denominazione cambia in base all'altezza delle torri. Se queste sono più basse di 30 metri, sì, allora si tratta di mini eolico. A dire la verità c'è anche un'altra regola che si riferisce all'installazione. Le pale devono infatti essere almeno 10 metri più alte di qualunque oggetto, case, alberi, tralicci, che possa ostacolare l'arrivo del vento. È dunque chiaro che non tutti i posti vanno bene per il mini eolico. Insomma, ha senso disporre le torri dove c'è abbastanza vento, sia come quantità che come costanza, e appunto dove non ci sono ostacoli troppo alti. Vi sarà poi capitato di vedere delle minuscole pale eoliche fornire energia più spicciola, per esempio a degli automezzi come i camper, o alimentare banchi di strumenti informatici, o ancora barche a vela e così via. Qui entriamo in un settore ancora più particolare detto microeolico. La potenza che questi impianti possono erogare non arriva mai ad un kilowatt e servono quindi per scopi ben precisi come quelli che ho appena indicato. Come accennato, l'handicap di questo tipo di fonte rinnovabile è l'incostanza. Recentemente il ministro per l'energia spagnolo ha dichiarato che i loro impianti eolici, capaci di erogare fino a 11 gigawatt, in realtà possono offrire 8 gigawatt in giornate ventose, ma possono scendere drasticamente fino a meno di mezzo gigawatt in giornate meno adatte a questa forma di energia. Per questo gli impianti sono quasi sempre abbinati ad altri, come fotovoltaici, piccolo idroelettrico oppure a dei motori diesel. Vale ovviamente il discorso di prima. Tutto quello che si ricava dall'eolico nelle sue varie forme va comunque sottratto alla spesa di combustibili fossili e riduce gli effetti negativi su denaro, ambiente e salute. E adesso parliamo appunto di soldi. Come tutte le fonti rinnovabili, anche l'eolico è soggetto ad incentivazione. Secondo i dati elaborati dal CPEM, che sta per Consorzio Produttori Energia Mini Eolica, e resi note nel settembre del 2013, il mini eolico garantisce rientri dall'investimento in pochi anni, da 6 a 8 anni. Installare un impianto, per esempio, in un'azienda agricola può portare ad introiti dai 6 agli 8 mila euro per i primi 10 anni e da 30 a 35 mila dopo aver ammortizzato i costi di costruzione. Purtroppo l'accesso al credito è facile soltanto in Sardegna oggi, dove esiste un fondo di garanzia regionale, mentre nel resto del paese la strada è enormemente più complicata. Leggiamo le dichiarazioni del presidente di questo consorzio, Carlo Buonfrate. Dice: «I numeri sono in crescita, parliamo di almeno 25 megawatt installati. Il dato del GSE è sottostimato perché non tiene conto degli impianti installati, ma che ancora non hanno avuto accesso agli incentivi. L'accelerazione è arrivata negli ultimi 2 anni e non esistono in statistiche precise sulla materia, ma nell'ultimo anno possiamo stimare che siano stati installati 10 megawatt, un po' meno nel precedente e ancora meno nel 2011. Ma quanto costa un impianto mini eolico? Ovviamente dipende dalla potenza. Occorre tuttavia pensare che la tecnologia è recente e che accadrà come per le altre fonti rinnovabili, fotovoltaico su tutte, che i prezzi caleranno mano a mano che le strutture diventeranno migliori e si avvicineranno ad un certo standard. Tuttavia oggi, ricordo che questi dati sono sempre del settembre del 2013, un impianto da 60 kW costa attorno ai 200.000 euro. Il rientro dell'investimento dipende anche dalla zona e dalla ventosità. Serve un minimo di ore equivalenti di vento perché la spesa abbia senso. I problemi tuttavia non mancano, e a volte sono legati al solito andazzo di trasformare qualche cosa di buono in un'occasione di semplice profitto. In effetti questo tipo di installazioni nascono proprio per distribuire la produzione di energia, cosa che rende più semplice l'inserimento nel paesaggio e si integra ancora meglio con il territorio. Succede invece che si facciano campi con decine di macchine concentrate in un sito, il che va esattamente in senso contrario alle intenzioni. Del resto, il mini eolico, venuto dopo altre forme di energia rinnovabile come il fotovoltaico, non ha gli stessi privilegi delle sue cugine. Per esempio, un'azienda agricola che oggi produca energia da fotovoltaico o da fonti forestali, da biomasse, per quel che riguarda i redditi che ottiene da questi impianti, è esente dalla tassazione ordinaria. Questa esenzione però al momento non vale per il mini eolico. Un altro aspetto trattato dal presidente di CPEM riguarda l'accesso al credito, che è molto complicato. Intanto perché ancora non c'è una certificazione di qualità degli impianti, elemento sicuramente molto importante quando si tratta appunto di finanziarli. Inoltre va considerata la prudenza delle banche, scottate dal passato boom del fotovoltaico, durante il quale si è finanziato a volte con troppa facilità, e si somma la rarefazione del credito di questo periodo, dice il presidente, in un periodo di crisi in cui i crediti vengono difficilmente concessi dalle banche. A questo si aggiunga, continua, che il mini eolico ha maggiori complicazioni intrinseche rispetto ad altre fonti, come il già citato fotovoltaico, ad esempio la necessità di misurazioni anemometriche preventive. Il risultato è che gli istituti di credito sono molto selettivi sui progetti e spesso chiedono in cambio consistenze, garanzie integrative. Questo era quello che sostiene appunto il presidente di questo consorzio. Ma al di là delle difficoltà di questo sviluppo abbastanza caratteristico nel nostro paese, cosa sta succedendo a questa fonte di energia rinnovabile? Si espande? E che prospettive ci sono per il futuro? A queste domande risponde un documento di Global Data del dicembre scorso. Global Data è una società di analisi e di consulenza che studia molti settori industriali, compreso quello energetico. Secondo Global Data, le previsioni sono tutt'altro che negative. Il mini eolico, infatti, si moltiplicherà per 5 nei prossimi 7-8 anni e il mercato mondiale passerà dai 609 milioni di dollari investiti nel 2012 a 3 miliardi nel 2020. Anche la potenza disponibile crescerà dai 728 megawatt attuali, dato sempre, lo ricordo, di fine 2012, a poco meno di 5 gigawatt. Sono cifre importanti, parliamo di crescita del 22% annuo per il fatturato e addirittura del 26% annuo per la potenza installata. Il merito di tutto questo è legato agli investimenti e alle sovvenzioni che molti paesi hanno fatto e all'intervento sul mercato del più grande colosso nel campo delle energie rinnovabili, la Cina. Questo nonostante i freni imposti dalla burocrazia e dalla difficoltà di accesso al credito, come già detto. I mercati migliori sono la Cina e la Gran Bretagna, che insieme hanno pesato per l'80% della domanda nel 2012. La Cina, in particolare, conta 80 produttori di macchine per mini eolico e ha una grande fetta di popolazioni in aree rurali dove la generazione distribuita del piccolo eolico è veramente l'ideale. E in Italia le difficoltà sono quelle che abbiamo visto e la crescita degli impianti è quindi molto più lenta di quanto non potrebbe essere. In Italia c'è un'associazione che si chiama Assieme, che sta per Associazione Italiana Energia Mini Eolica. Si occupa di promuovere la diffusione del mini e del micro eolico e pubblica ogni 6 mesi un rapporto che mostra come sono cambiati i dati sugli impianti fino a 250 kW, che sono qualificati IAFR. Uno dice, cominciamo bene, con queste sigle non si capisce niente, nessuna paura. IAFR sta per impianti alimentati da fonti rinnovabili. È il GSE, cioè il gestore dei servizi elettrici, italiano, a stabilire, secondo criteri ben precisi, se un certo impianto può avere o meno questa qualifica. Insomma, il report di questa associazione di Assieme si occupa solo di impianti certificati, quindi di impianti di qualità e che rispettino i criteri fissati anche relativamente all'impatto ambientale e all'inserimento nel paesaggio. Sono più di 420 quelli installati al dicembre 2012, ma come dicevo ne mancano altri 300 che sono iscritti al registro per l'anno successivo. Di questi 300 solo pochi sono poi stati realizzati e qui torniamo alle difficoltà di cui ho parlato in precedenza. Riassumendo al massimo, il motivo è probabilmente la complessa procedura burocratica che in alcune regioni colpisce le macchine superiori ai 60 kW. Tra le altre ragioni ci sono le difficoltà di allaccio per la non disponibilità della rete e il fatto che alcune aziende che speculativamente hanno bloccato impianti a registro per poi rivenderli a caro prezzo. La maggior parte, l'80% della potenza complessiva, sono impianti o molto piccoli, fino a 6 kW, oppure di potenza media dai 20 ai 60 kW. C'è anche una analisi di disponibilità di questi impianti suddivisi per regione, largamente in testa la Puglia, con una potenza erogata doppia della Basilicata, che è seconda, e tripla della Campania, che è terza. Solo al quarto posto la ventosa Sardegna, mentre le regioni padane, Veneto e Lombardia, figurano gli ultimi posti. Qui però non si tratta di scelte politico-economiche, ma del fatto che il vento da noi è poco e non costante. Insomma, la crescita è difficile e lenta, ma, come già avvenuto per altre forme di energia rinnovabili, la ricerca di soluzioni sempre migliori da un punto di vista tecnologico e, si spera ovviamente, anche l'adeguamento delle normative a favore della distribuzione degli impianti, farà sì che anche il mini e micro eolico entrino nei prossimi anni a concorrere all'abbattimento del consumo di fonti fossili e dunque a rendere più leggera la bolletta energetica del nostro paese.
Tired starving.
questo era un gruppo grandissimo, i Cream con White Room. A proposito di energie rinnovabili, la critica che più frequentemente viene mossa a chi sogna un mondo dominato interamente da questo tipo di energia è che i processi industriali non potranno mai e poi mai essere supportati da questo tipo di energia. Tutto quello che circonda la nostra casa dipende dal sole. La Terra stessa si è formata grazie al sole, figuriamoci la vita sul pianeta, la razza umana e tutti i casini che ha combinato. La stella gialla, attorno alla quale giriamo ad una velocità pazzesca di oltre 100.000 km all'ora, invia attorno a sé luce. Almeno questo è quello che ingenuamente siamo abituati a dire, perché dietro a questa semplice parola luce si nascondono varie forme di energia. Tutte elettromagnetiche, ma vanno dal calore, la radiazione infrarossa, alla luce propriamente detta, a quella parte di ultravioletto che riesce a superare le barriere protettive dell'ozono a qualche decina di chilometri dal suolo terrestre. Ci sono anche altre forme di onde elettromagnetiche che però interessano meno alla discussione che stiamo per affrontare. Pensare al sole come ad una stufa in grado di scaldarci un po', insomma, è limitante e la nostra stella potrebbe anche aversene un pochino a male. La sua azione è alla base di tutti i cicli vitali presenti, da quello della catena alimentare, che parte dalla fotosintesi, che permette la crescita dei vegetali, mangiati dagli erbivori, mangiati dai carnivori, mangiati dai vermi quando muoiono. Un altro ciclo è quello dell'acqua, che evaporando dai mari e dai laghi diventa pioggia, riempie i bacini idrici montani e permette la produzione di energia. Sempre il sole provoca differenze di temperatura in atmosfera, dando luogo ai venti che possono essere usati per il trasporto o per far girare le pale di un'elica e così via. È sempre l'energia del sole che permette lo sviluppo della flora, senza la quale sarebbe per noi decisamente difficile respirare e quindi sopravvivere. Insomma, è dal sole che tutta la nostra energia vitale deriva. Ma come tutte le cose che conosciamo nel nostro universo, anche il Sole è un oggetto a termine. Lo è, almeno nelle condizioni in cui si trova ora. Tra alcuni miliardi di anni, dopo un fuoco d'artificio che espellerà i suoi gas lontano a far evaporare alcuni pianeti, compreso il nostro, si ritirerà in pensione sotto forma di una piccola stella bianca e un tantino freddina, chiamata appunto Nana Bianca, che non sarà più in grado di aiutare nessuno dei pianeti rimasti. Insomma, per il Sole vale la frase celebre dei film, rivolta in questo caso alla Terra, come ti ho creata, così ti distruggo. La storia del Sole, come la conosciamo oggi, durerà dunque qualche miliardo di anni, probabilmente 4 o 5. Un tempo talmente più grande della nostra vita sul pianeta, la vita intendo quella della specie umana, non la nostra personale, che come fornitore di energia può essere tranquillamente considerato rinnovabile. E poi, consentitemi di dire che si tratta di un'energia democratica. Arriva infatti dappertutto, senza distinguere tra paesi ricchi e poveri, tra produttori e consumatori, anche se con differenze legate principalmente alla latitudine. Certo, ci sono anche i contro. Ad esempio, non si tratta di una fornitura costante. Il brutto tempo e la notte rappresentano un limite all'approvvigionamento. E poi la sua energia è poco concentrata. Cosa significa questa frase? Cerchiamo di capirci con un esempio. Un'abitazione ha bisogno, per funzionare, di circa 100 watt per metro quadro. Un'industria, per esempio un'acciaieria, ha bisogno di molto di più, da 3 a 10 volte tanto. L'energia del sole, quella che arriva direttamente al suolo, ha una concentrazione massima di 170 watt per metro quadro, che però diventa molto meno quando la si trasforma in potenza utilizzabile, per esempio in energia elettrica o riscaldamento dell'acqua. Questo significa che dobbiamo essere in grado di raccogliere e di immagazzinare l'energia del sole per poi utilizzarla con l'intensità necessaria dove serve. Ora, che l'intensità su un prato di carciofi sia concentrata non serve a niente. I carciofi hanno bisogno dell'energia solare così com'è. Dovremo allora sfruttare gli spazi vuoti e una tecnologia avanzata per fare questa operazione di concentramento dell'energia solare. D'altra parte stiamo parlando di quantità mostruose di energia, anche se non concentrata. In 55 minuti arriva dal Sole, sulla Terra, la quantità di energia che l'intero pianeta consuma in un anno. Quello che dobbiamo fare allora è concentrare l'energia per poterla usare non solo per i carciofi, ma anche per le acciaierie, accumularla di modo che possa servire quando la fonte non è presente, per esempio di notte, e poi renderla trasportabile, per esempio ricavando l'energia elettrica, di modo che possa essere prodotta nei posti più vantaggiosi, che ne so io, nel deserto del Sahara, e poi utilizzata in tutti gli altri paesi, in Irlanda, nel Quebec o in Vietnam. Questi sono i tre obiettivi da raggiungere. Non è facile, davvero non è facile. L'energia del sole può infatti essere convertita in modo semplice solo in calore a bassa temperatura. È più difficile avere calore ad alta temperatura. Può essere trasformata in energia elettrica e ancora di più in combustibili. Ecco dunque da dove nascono le critiche, che sono giuste e fondate, verso le energie rinnovabili. Voi non potrete mai, dicono, far funzionare una fabbrica con le energie rinnovabili, mettetevi il cuore in pace. È un bel problema, non c'è che dire. Vediamo se qualcuno ha una risposta da dare. Prendo questa risposta da un articolo recentissimo del 9 giugno, apparso su qualeenergia.it, un sito che si occupa proprio di questioni energetiche a 360 gradi. La firma dell'articolo, che adesso riassumerò, è di Roberto Sallustri, che voglio presentarvi brevemente. Roberto Sallustri è un esperto di energie rinnovabili e di risparmio energetico, con più di 20 anni di esperienza nella progettazione e nella realizzazione di impianti solari. Ha partecipato ai più importanti progetti europei sulla diffusione dell'utilizzo degli impianti termici. Docente e ricercatore dal 99, è impegnato a migliorare le tecniche di utilizzo delle fonti rinnovabili e a diffondere le migliori pratiche di progettazione e di installazione degli impianti solari. In questo momento è impegnato nello sviluppo della decrescita energetica e nel movimento per la realizzazione di una società e di una cultura senza petrolio. Insomma, non è uno che passa per strada e si improvvisa esperto. Quello che segue, come dicevo, è tratto dal suo articolo e il merito è dunque tutto suo. Io traduco, come sempre, nel linguaggio il più semplice possibile. Qualche aggiunta va comunque fatta perché il tutto diventi ancora più chiaro. Facciamo una piccola pausa e poi ne parliamo.
I discorsi del vento, le colline, la serenità, il camminare più lento della piccola comunità. Dove sanno tutti
ma quando non so, Mina e Fausto Leali in Via di Qua. Io vi ho parlato qualche volta dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, la sigla inglese è IEA, o come dicono quelli che sanno l'inglese, IEA. Questa agenzia è nata nel 1974 sull'onda del terremoto suscitato dall'allora primo shock petrolifero per studiare delle soluzioni alternative. Oggi si occupa prevalentemente di come le energie rinnovabili possano modificare i modelli di sviluppo presenti nella società in cui viviamo. È organizzata per task numerate, composte da un certo numero di esperti, scienziati e tecnici, che negli anni fanno proposte e sperimentano delle applicazioni. Qualche anno fa la task 33 aveva trovato una decina di proposte per applicare la tecnologia solare a processi produttivi. Oggi il lavoro continua con la task 49, che si occupa di integrazione del calore solare nei processi industriali, insomma, di far funzionare dei cicli produttivi grazie all'energia del sole. Un primo esempio è quello della fabbrica Solvis, che si trova vicino a Braunschweig, in Bassa Sassonia, che dal punto di vista del sole non è certo la Tunisia o la Sicilia. L'azienda produce collettori solari ed è entrata in produzione nel 2002. Cominciamo dal capannone, una tenso struttura metallica a basso consumo energetico, coperto interamente da energie rinnovabili, solare termico e fotovoltaico in questo caso specifico. Sottolineo il fatto che prima di tutto è sul risparmio, sul basso consumo, sulla razionalizzazione delle esigenze che si lavora. In effetti questa azienda consuma, come struttura intendo, esattamente come una casa di classe A secondo le normative internazionali, anche quella italiana, vale a dire 22 kWh per metro quadro. Oltre ai pannelli solari e fotovoltaici è presente anche un cogeneratore a olio di colza che viene prodotto in loco di circa 100 kW di potenza. Insomma, oltre che autosufficiente, la Solvis è anche ad emissioni zero di gas serra. Ora, non sempre le cose vanno così bene, spesso le aziende supportano solo una parte dei consumi con energie rinnovabili. Per quel che riguarda il solare termico, forse il più diffuso tipo di soluzione adottata, ci sono 128 impianti industriali censiti, la maggior parte dei quali in Germania, in Grecia e in Spagna. In Italia non ci sono molti esempi, ma qualcosa di interessante c'è nella produzione dei tessuti, della trasformazione dei prodotti agricoli, nella produzione di formaggi e di vino e in altri settori ancora. Uno di questi settori in cui oggi la tecnologia solare viene applicata di più è quello della produzione di bibite. C'è un finanziamento europeo destinato ai primi 3 impianti pilota in Portogallo, in Spagna e in Germania per la pastorizzazione, l'essiccazione e la cottura dei cereali e del malto. Avranno una capacità totale di più di 5 megawatt termici corrispondenti ad una superficie nel campo solare di più di 7200 metri quadrati. Il finanziamento si chiama Solar Brew, che potremmo liberamente tradurre con birrerie solari. In effetti il primo impianto è stato realizzato alla birreria Goes in Austria. 1375 metri quadrati di collettori hanno iniziato a produrre energia per uno dei processi chiave nel settore della birra. I partner del progetto sono Heineken, il centro di ricerca austriaco AEE Intec, la società Sunmark, che è danese, e la tedesca GEA System Brewerei. Anche per il birrificio austriaco si è provveduto ad aggiungere una caldaia a biomassa che usa, questa volta, non più l'olio di colza, ma il cippato di legna. I soliti critici ora potranno sostenere che si tratta solo di esempi poveri, di progetti pilota, in cui la quantità e soprattutto la concentrazione dell'energia non devono essere poi così elevati. Giusto, ma c'è dell'altro. Gli ultimi impianti ad energia solare realizzati nel mondo sono 3 e si trovano in Cile, in Cina e negli Stati Uniti. Si tratta rispettivamente di un'impresa mineraria in Cile, di una fabbrica per la tintura dei tessuti, mentre negli Stati Uniti ci sono 3 aziende che si occupano di lavorazione del pollame, della frittura di patatine e della produzione di una bibita molto conosciuta come la Gatorade. Il caso cileno è forse quello che merita più attenzione di tutti per le dimensioni davvero enormi del progetto. La più grande compagnia di estrazione di rame del mondo, la Codelco, di proprietà dello Stato andino, ha firmato un accordo con Sunmark, l'abbiamo vista prima, un'azienda con sede centrale in Danimarca, che si occupa di soluzioni sostenibili in campo energetico applicato soprattutto alle aziende. Il caso cileno appare nel sito della Sunmark, così come quelli realizzati in altre parti del mondo, di cui poi vi darò conto. Il campo solare ha una dimensione molto grande, di quasi 40.000 metri quadrati, e produce ogni anno 50 gigawattora di energia, che è tanto. Il punto fondamentale è quello che l'azienda cilena risparmia 8.000 metri cubi di petrolio ogni anno per ricavare 120.000 tonnellate di rame. Si tratta ovviamente di un risparmio di fonti fossili, di gas serra immessi in atmosfera, di inquinamento. È ovvio che la Sunmark non faccia questo lavoro per beneficenza. I suoi dipendenti crescono di numero, come spesso avviene nelle aziende che entrano nel mondo della green economy. I progetti elencati e realizzati dall'azienda danese sono moltissimi. Grandi alberghi come il thailandese Shangri-La di Bangkok, la fabbrica di tonno nello stesso paese asiatico e poi l'impianto industriale della Heineken con una riduzione di 1250 tonnellate di anidride carbonica all'anno. Ci sono poi paesi e quartieri danesi dove l'intera energia, o quasi, è fornita grazie alle soluzioni solari della Sunmark. Potete andare a vedere i vari casi nel sito dell'azienda, si chiama Sunmark, lo dico come lo leggo, sunmark.com. Ne sono elencati 7 con l'area destinata agli impianti, il numero di abitanti, il risparmio di gas serra. A Marstal, ad esempio, vivono 3.250 persone. Gli impianti solari sono abbinati ad altre soluzioni rinnovabili, come abbiamo visto avvenire già in precedenza. È piuttosto curioso che queste tecnologie si sviluppino in aree che potremmo definire non proprio adatte, vista la loro latitudine, mentre siano latenti in aree dove il sole è caldo e stabile per la maggior parte dell'anno. In Italia, come dicevo prima, le esperienze di questo genere sono piuttosto poche e si tratta sempre di piccoli progetti rispetto a quelli visti fino qui. Uno degli esempi più interessanti è quello gestito dal Politecnico di Milano e dalla Onlus Reseda. Si tratta di un campo solare di più di 1000 metri quadrati che servirà per un processo di pulitura e tintura dei tessuti. L'impianto sarà realizzato in Tunisia tramite una collaborazione internazionale. Il settore del solare applicato alla produzione industriale è in piena espansione e aspettiamo che anche in Italia si arrivi all'applicazione delle esperienze che si vanno mano a mano accumulando. Forse questa non potrà sembrare la soluzione, ma ogni giorno comincia di mattina e i primi passi sono sempre più difficili. A volte occorre voltarsi e guardare indietro perché è così che è più semplice capire i progressi che sono stati fatti. 10 anni fa nessuno avrebbe scommesso che le energie rinnovabili avrebbero potuto produrre così tanta energia e a prezzi così contenuti. Guardare avanti con ottimismo, da questo punto di vista, è dunque quasi obbligatorio, sperando che lobby e politici non si mettano in mezzo a rovinare tutto.
You said that you've never been, but I'll
noi passiamo adesso all'ultimo argomento, visto che ormai tra 20 minuti chiuderemo questa trasmissione, che non ha molta attinenza con tutto quello che è stato detto fino adesso, è un argomento diverso. Perché in questo tempo in cui fioccano gli arresti di personaggi legati per varie questioni ai temi ambientali, finisce per tornare d'attualità qualche questione che avevamo chiuso in un angolo della memoria come se niente fosse. Vecchie pratiche, spesso odiose, che erano emerse dalle denunce dei beni informati ed erano state archiviate dalla magistratura per mancanza di sufficienti indizi per procedere. In queste ultime settimane un articolo ha attirato la mia attenzione perché si lega al fermo dell'ex ministro Corrado Clini di cui vi ho parlato l'ultima volta. Ricorderete il fatto, Clini agli arresti domiciliari per aver, secondo l'accusa, intascato una mazzetta piuttosto robusta, si parla di circa 3 milioni e mezzo di euro, sottratti al finanziamento di 54 milioni per un progetto da svilupparsi in Iraq a tutela delle risorse idriche di quel paese. Quello degli interventi dei paesi ricchi per salvaguardare le condizioni ambientali nei paesi poveri non è che avvenga perché siamo particolarmente buoni e generosi. Si tratta di affari che rientrano, tra le altre cose, nelle direttive del protocollo di Kyoto. Tra questi ci sono i cosiddetti meccanismi di sviluppo pulito. Semplificando al massimo, se tu sei uno Stato che non ce la fa oppure che non vuole restare dentro il limite imposto dal protocollo nella riduzione delle emissioni serra in atmosfera, tu lo puoi superare a patto che realizzi dei progetti che riducano le emissioni in paesi in via di sviluppo. Insomma, se io apro un progetto disinquinante in India, in Cina, in Iraq, posso poi inquinare a Roma con il benestare del protocollo di Kyoto. Forse detta così è un po' semplificata, ma per capire com'è la faccenda. La domanda allora è se qualcuno ne abbia approfittato, ma proprio nel senso che ha tratto benefici birichini da tutto questo. C'è stata un'inchiesta qualche anno fa e la proposta di chiudere definitivamente con questo mercato. Grandi paesi però hanno forti interessi nelle attività dei meccanismi, segnatamente Cina, Giappone, India, e non se ne è fatto più niente. Ogni finanziamento in un paese corrotto come il nostro può servire a recuperare qualche mazzetta. Ne abbiamo esempi in queste settimane praticamente in ogni settore della vita pubblica italiana. Ma un conto è lucrare sul MOSE o sull'Expo, dove alla fine solo di soldi si tratta, altro è farlo in situazioni che danneggiano spesso in modo irrecuperabile la salute dell'uomo. E così arriviamo all'articolo scritto da Corrado Palladino, un giornalista di Repubblica, uscito sull'Espresso il 2 giugno. Il titolo è «Corrado Clini e l'affare sfumato per la discarica di Nairobi». A quanto pare, per il nostro ex ministro, piove sul bagnato. Ma vediamo di che cosa si tratta. Forse, a qualcuno degli ascoltatori, il nome Korogocho dice qualcosa. Si tratta della più grande baraccopoli del Kenya, alla periferia della capitale Nairobi, dove vivono, si fa per dire, 180.000 persone. Una favela grande come Padova, divisa in villaggi che rispettano le varie etnie che ci sono in quel posto. Ma la questione non è tanto la baraccopoli, quanto la discarica di Dandora, la più grande del paese africano che sfiora Korogocho. Credo non serva molta fantasia per capire cosa succede nel centro abitato, sovraffollato, con una quantità enorme di bambini ed una povertà che si fa veramente fatica a descrivere, quando le case, le abitazioni, sono molto vicine ad uno dei luoghi più inquinati del Kenya. Bisognerebbe chiuderla quella discarica, o spostarla o bonificarla. D'altra parte, come spesso accade alle vite dei disgraziati, proprio quell'inferno diventa sostentamento per la sopravvivenza della gente del posto. Là, infatti, arrivano gli scarti della società benestante, di quella che può permettersi di buttare via una mela ammaccata o lo yogurt appena scaduto. Là, dunque, arriva cibo e vestiario che gli abitanti della baraccopoli cercano, raccolgono e usano perché non c'è altro. Qualche fortunato è stato assunto nel ciclo produttivo dello smistamento dei rifiuti, per esempio raccogliendo i vetri e rivendendoli poi frantumati. Insomma, una specie di posto di lavoro garantito proprio dalla presenza di quell'enorme buco schifoso. Da quasi 15 anni tutti sanno di Dandora e di Korogocho. La denuncia è venuta sia da organismi internazionali come il Blacksmith Institute e l'UNEP delle Nazioni Unite, ma anche da organizzazioni religiose come quella dei Comboniani, che hanno nella baraccopoli una loro missione. Immagino che tutti abbiano sentito parlare di Alex Zanotelli, un Comboniano che in quella baraccopoli ha vissuto una parte della sua vita, 12 anni, in mezzo al degrado, alle malattie, alla mancanza di acqua e di cibo, con una conoscenza diretta della vicenda che pochi altri possono vantare in Europa. La richiesta di trasferimento della discarica viene proprio dalla sua organizzazione, ma si scontra con le esigenze della popolazione di sopravvivere e di lavorare. La morte però è all'ordine del giorno. Le analisi eseguite sul sangue dei bambini mostrano concentrazioni preoccupanti di piombo e di altri metalli pesanti. Una situazione insostenibile. A tal punto che nel 2006 si avvia un progetto di bonifica. Il governo italiano stanzia un budget di 721.000 euro per finanziare uno studio di fattibilità affidato alla società Eurafrica. Ora, uno studio di fattibilità non deve fare altro che valutare come si potrebbero eseguire i lavori, non farli per davvero. Detto così sembra una cazzata, mentre in realtà tutti gli aspetti vanno esaminati, da quelli legali a quelli del collegamento tra i vari soggetti che saranno coinvolti, alle possibili alternative, all'impatto ambientale e sociale del progetto e così via. È una bella cosa, ma c'è qualcosa che puzza e che non convince nessuno. Non padre Zanotelli, rientrato da alcuni anni dal Kenya, ma che segue con passione le vicende di quella che per tanti anni è stata la sua casa. E i conti non gli tornano nemmeno un po'. Così convoca una conferenza stampa per dire la sua, raccontare il suo punto di vista, denunciare gli aspetti controversi dell'intera vicenda. Gli stessi interrogativi sono ripresi un mese dopo su Nigrizia da padre Moschetti, all'epoca impegnato nella missione di Corogoccio, e da Massimo Alberizzi con un pezzo uscito solo sull'edizione online del Corriere della Sera, per una vicenda che ha visto tra i protagonisti anche l'allora ministro italiano all'ambiente Alfonso Pecoraro Scanio. Tutti e tre non fanno sconti, fioccano nomi e cognomi. Risultato, le parti in causa li denunciano per diffamazione, ma verranno tutti assolti. Quali sono i punti salienti delle loro accuse? Cominciamo dalla cifra. 721.000 euro sembrano davvero tanti per l'obiettivo da raggiungere e il fatto che vengano stanziati così tanti soldi, mettendoli a bilancio del Ministero dell'Ambiente, notoriamente un poveraccio rispetto a tutti gli altri ministeri, fa storcere il naso. Che ci sia sotto qualcosa? Il secondo aspetto è forse quello più inquietante. Perché avviare un progetto di fattibilità quando in un cassetto del municipio di Nairobi ne sono presenti già altri tre regolarmente inventariati e protocollati? Perché questo dovrebbe essere diverso o migliore degli altri? Il sospetto che l'obiettivo sia quello di avere i soldi per il progetto e non il progetto stesso si fa sempre più strada. Ed infine le modalità di assegnazione. Come mai il Ministero decide di assegnare l'appalto senza alcuna gara ad una società sconosciuta, tra l'altro con capitale di modestissime dimensioni, soltanto 10.000 euro, mentre al suo interno è presente l'APAT, l'Agenzia di Protezione dell'Ambiente e i Servizi Tecnici, che avrebbe potuto benissimo svolgere gratuitamente il compito? L'APAT oggi non esiste più, essendo confluita nella nuova struttura ministeriale l'ISPRA, cioè l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. I soldi di Eurafrica non sembrano, i soci di Eurafrica non sembrano avere molto a che fare con l'ecologia e neppure con la morale. Ecco cosa dice Alex Zanotelli nell'ottobre del 2007, aperte virgolette. In Eurafrica, Kenya, abbiamo trovato soci e rappresentanti di fabbriche di armi in Africa, come Renzo Bernardi, conosciuto per essere il rappresentante in zona di Otomelara, della Beretta e di altre società europee legate alla produzione di armi, chiuse virgolette. Le dichiarazioni e gli articoli portano il ministro Pecoraro Scanio a bloccare tutto e a volerne sapere di più. Chi comanda questa operazione? Chi ha assegnato gli incarichi? Come sono stati divisi quei soldi? Si sa che i direttori generali sono uomini potenti perché i ministri cambiano, le maggioranze pure, ma loro restano perché sono dei tecnici non schierati da una parte politica o dall'altra. Quello che interessa il ministro si chiama Corrado Clini. Si occupa di energie rinnovabili, in particolare di biodiesel, dei meccanismi flessibili di cui ho parlato poco fa e partecipa ai summit mondiali sull'ambiente. Nel 2006 c'è una conferenza sui cambiamenti climatici proprio a Nairobi. C'è Clini e ci sono due altri funzionari, l'avvocato Bruno Calzia, da pochi mesi consulente del ministro per le politiche agricole. Ha una certa esperienza con i rifiuti, tanto da finire, e tuttora è presente, da finire, dicevo, a rappresentare i privati nella ex municipalizzata Latina Ambiente. In Eurafrica c'è anche Vittorio Travaglini, grande esperto di affari africani. Dunque, nel 2006, i tre si incontrano in Kenya ed è là che nasce l'idea del progetto a Korogocho. Quando la sconosciuta Eurafrica presenta il progetto, Clini si precipita in Africa in pieno agosto, pronto a dirigere tutte le trattative. Come detto, dopo le denunce dei comboniani, il progetto viene fermato. La Procura di Roma apre un'inchiesta che coinvolge anche l'ex ministro Clini, ma tutto viene archiviato dopo pochi mesi. Clini ha sempre professato la sua estraneità ai fatti e detto che la sospensione del progetto era qualcosa di molto negativo per Korogocho. Ma con il suo arresto, quello attuale, quel dossier viene oggi rispolverato perché presenta troppe affinità con quanto avvenuto in Iraq. La magistratura romana ne sta rileggendo tanti di progetti che il Ministero dell'Ambiente ha preparato per aiutare i poveri stati in via di sviluppo. Perché sapete com'è, a dubitare sicuramente si fa peccato, ma spesso ci si prende.
Quelli come me si svegliano alle tre e dicono che i giorni sono corti. E poi quelli come me si svegliano a metà, rimangono coi sogni mezzi aperti. Avrai ragione te a fare come fai, a stare con chi vince, cambiarti le camicie. Basta vedere che sappiamo già com'è. Siamo solo dopo morti. Tutti vogliono viaggiare in prima, la sesca è già tutto quel che vuoi. Tutti quanti con il drink in mano e sotto come va, fuori come va, fuori come va. Ma è come non venisse mai il momento, con quei progetti lì e quei difetti lì che ci fanno stare più contenti. Avrai ragione te a fare come fai, a startene da furbo nel mondo dei più furbi. Basta vedere che sappiamo già com'è, non ci teniamo a togliere.
Fuori come va, tutti va.
Luciano Ligabue, tutti vogliono viaggiare in prima. Finisce qui la puntata di Non ci credo di questo 21 giugno. Le trasmissioni proseguono con le repliche di Sabato Ospitale e poi di Ogni cosa è illuminata. Alle 19.50 Celentaneide con Alberto e questa sera Piccole storie e musica con Francesca. Questa puntata sarà nel podcast della radio tra un paio di giorni e potrete ascoltarne la replica domani pomeriggio alle 16.50. Noi ci risentiamo in diretta tra 15 giorni, saremo in luglio, nell'estate, delle vacanze per chi potrà permettersele. Io comunque sarò qua ad aspettarvi. Il brano di chiusura di questa puntata vuole essere un omaggio a Horace Silver, un grande del jazz che se n'è andato 3 giorni fa a 85 anni, pianista, compositore di quelli che hanno fatto davvero la storia di questo genere musicale, in particolare dell'hard bop, ma la sua musica ha spaziato ovunque, dal funk al blues, raccogliendo le influenze dei gospel, della musica africana e anche di quella latinoamericana. Noi lo salutiamo con questa allegra Blowing the Blues Away, soffiando via tutte le tristezze. Da Mario il solito affettuoso saluto.